Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Guidati dalla nostra lettura, dalla nostra lezione, allarghiamo la nostra preghiera a tutta l'umanità.
Capitolo 9 della Genesi, versetti dall'1 al 17. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi. Con ogni essere vivente che è in voi, che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Parola di Dio.
Anche il Vangelo di oggi si rifà nelle parole di Gesù a Noè. Abbiamo il patto, e la parola che torna continuamente in questo brano è appunto la parola il patto con tutta l'umanità, un patto eterno. Ecco a voi la parola.
Sì, anche a me in questi giorni ha colpito la lettura del discorso escatologico, perché il patto in un certo senso non vale più. Per esempio, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, mentre qualche giorno fa avevamo letto ieri o ieri l'altro, finché dureranno estate, inverno, non cesseranno. E, vabbè, è così un'osservazione. Il ritorno del figlio dell'uomo in un certo senso è proprio insomma, finisce proprio questo mondo, perché viene meno anche questo patto che non doveva mai venir meno. E riguardo alla pericope di oggi, io tra le tante cose che si possono notare, tralascio quella del sangue, anche se volevo dire una cosa, cioè che in realtà c'è un versamento di sangue, forse un anacronismo, nel senso che chi scrive ha già in mente l'impianto dei sacrifici, però sia il sacrificio di Abele, che è quello gradito a differenza di quello di Caino, e sia nell'uscita dall'arca c'è un olocausto di animali. Questo forse non bisogna troppo sottolinearlo, nel senso che l'autore ha in mente già il sacerdozio e il sistema di offerte del Tempio, però così un piccolo anacronismo su cui io mi sono interrogata. Invece sulla parte del segno dell'alleanza mi piace sottolineare quello che ho trovato anni fa in un commento che avevo segnato qui a margine, che il segno dell'alleanza dice, ecco, io lo metto sulle nubi, lo pongo sulle nubi, e è il segno del guerriero che deposita il suo arco. L'arco di guerra è appoggiato, infatti è rovesciato l'arco in cielo, non è come l'arco da guerra in orizzontale, non è in verticale. E c'è un eco di questo probabilmente, cioè lo metto sulle nubi e lo guarderò che è messo così, cioè che è appoggiato. C'è un eco di questo forse in Osea 2, quando dice in quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo, arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Forse c'è un'alleanza, un'assonanza di questo, che è sempre molto molto commovente. Avevo anche ricopiato una preghiera di Capodanno ebraico che era molto bello.
Ma è nel mio commento che seguo di von Rad, e se ho un po' capito bene il percorso, Dio ha stabilito con Noè questa alleanza, e sembra che è una concessione da parte di Dio. Sarà diversa l'alleanza con Abramo, perché deve fare proprio il patto che Dio gli offre. Sia Abramo che al Sinai, i singoli o il popolo erano chiamati a un rapporto di comunione con Dio, messi di fronte al problema di accettare o no. Con Noè sembra che Dio istituisca l'alleanza, la concede, e è detto per 5 volte che è la sua alleanza. Non so se è carico di significato, ma sembra che Dio non richieda l'accettazione da parte di Noè, ma è come un pegno di una grazia preveniente. Ecco, è una pura promessa che deriva appunto dalla grazia di Dio, cioè non è legata a condizioni. Nessuno può annullarla, nemmeno il peccato. È un puro dono di Dio. Con Abramo e anche al Sinai c'è un patto, ecco, e viene chiesta l'adesione, poi c'è appunto l'accettazione della legge, c'è un patto, ecco, tra Dio e Abramo al Sinai. Qui no, qui dice è la mia alleanza, lo ripete più volte e non viene chiesto niente, è come un grande dono, ecco, che inizia, che previene comunque poi Noè e tutta la sua discendenza, e persino con gli uccelli e con tutta la creazione.
Mi stimola molto questo intervento di Giovanna, che riprende Fonrad, cioè come il patto con Noè, un po', come posso dire, tra virgolette, no? Come un grazia preveniente, proprio con la lettura che sto facendo di questo commento alla Genesi, praticamente, che è il testo dei Giubilei, lo considero come un piccolo commento, ecco, perché invece qui l'idea è proprio quella opposta. Il primo vero patto, diciamo, della storia, vero patto, è con Noè, e tutto il lessico di questo testo, che è lunghissimo, si dedicano 20 pagine a Noè nei Giubilei. Quindi il vero primo partner di Dio è veramente, una sorpresa almeno per me, è Noè, e non c'è nessuna concessione, è un patto per tutto il tipo di lessico che viene utilizzato. E Noè con i suoi figli, quindi non da solo, giurò che non avrebbe mangiato alcun sangue che fosse in alcuna carne, e stipulò il patto davanti al Signore, il Dio in eterno, per tutte le generazioni della terra in questo mese. E poi va avanti, perché Dio sta parlando a Mosè e dirà, perciò, e Dio dice, perciò Dio ti disse a Mosè, stipulerai anche tu il patto coi figli di Israele in questo mese sul monte. Ma il primo che riceve appunto la proposta e la configurazione pattizia è proprio Noè, è ripetuta in continuazione. E c'è anche un dettaglio che colpisce: viene istituita in quello stesso momento la festa delle settimane. Sappiamo che la festa delle settimane è la festa che celebra il patto. Quindi il patto che viene celebrato nella festa delle settimane, anzitutto, è il patto con Noè, non quello con Mosè.
Pentecoste, sì.
Sì, Pentecoste.
Sono stata un po' catturata dal versetto 5 a proposito del sangue, ma in particolare gli ultimi versetti, cioè che Dio domanderà conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello, e quindi mi ha riportato immediatamente a quanto disse, quando è scritto che disse Caino, dovrò appunto al capitolo 4, sul rendere conto a Dio di suo fratello. E sì, qui la risposta è sì. Ognuno dovrà rendere conto della vita di suo fratello e poi della vita dell'uomo all'uomo. Quindi probabilmente c'è il caso anche del suicidio e anche dell'omicidio. Ecco. E poi ecco il versetto 7, che è detto alla fine: siate numerosi sulla terra e dominatela. Nella nota, cioè dominatela, potrebbe dar luogo a, chiaramente, cioè potrebbe essere un problema, ecco, dominare la terra. Invece c'è nella nota, eventualmente moltiplicatela. Non so, forse, se si può leggere così.
Noè, i suoi figli, i suoi tre figli, vengono benedetti da Dio, come così all'inizio di questa nuova Genesi, come furono benedetti anche Adamo ed Eva, la prima coppia del genere umano. Anche qui si ripete il comando della procreazione: siate fecondi e moltiplicatevi. Qui naturalmente si ripete sempre come un eco quello che fu detto appunto ad Adamo ed Eva. È una, diciamo, una, così, un ripetere quello che è il comando di Dio in particolare. L'uomo nonostante tanto disastro, è ancora il re del creato. Ma però ora gli animali, dice il testo, lo temono. Inoltre soltanto Dio può disporre di ogni vita, come accennato adesso la Patrizia. E poiché lui solo è in grado di comunicarla, l'uomo non può attentare alla vita di un suo simile senza attentare naturalmente a Dio medesimo, di cui l'uomo è l'immagine e la somiglianza. Quindi anche gli animali godono di una certa protezione, poiché sono partecipi alla stessa alleanza che intercorre fra Dio e l'uomo. Secondo la teologia dell'Antico Testamento, ciascuna delle due alleanze istituite da Dio fu caratterizzata da un segno visibile che richiamava sensibilmente l'azione salvifica di Dio sempre presente, questa azione sempre presente in mezzo agli uomini. E questi segni sono l'arcobaleno, appunto, per l'alleanza con Noè, cui ci è parlato in questa pericope, la circoncisione per l'alleanza stretta con Abramo e il bastone di Aronne in riferimento al monte Sinai.
Ripercorrendo questo brano, io ho avuto l'impressione che inizia. C'è un nuovo inizio, no? Una nuova creazione. Qua io sotto il Giuntoli che fa notare appunto alcune cose che ritornano nel capitolo primo, quindi la benedizione, che poi è un comando, no? Crescete, moltiplicatevi, poi c'è la sottomissione degli animali, poi c'è il cibo che Dio dà, anche se qui c'è questo allargamento anche a poter mangiare la carne, che è un po' è una novità e anche insomma è molto specificato, poi si allarga ancora col sangue, eccetera. E poi il versetto 7 ripete la benedizione: crescete, moltiplicatevi, eccetera. Ecco, dopodiché a me sembrava che ci fosse l'oggetto dell'alleanza, cioè in cosa consiste questa alleanza che aveva già un po' nominato prima, ma cioè nel fatto che non ci sarà più il diluvio per distruggere né la carne, quindi né quello che è vivo, ma dice anche neppure la terra. Questo a me sembrava un po' lo specifico. Ecco, poi dal versetto 9 comincia a parlare del segno. E allora io lì un po' ci ho guardato, riguardato. A me così, io ho l'impressione che questa alleanza sia unilaterale, un po' forse come diceva anche Giovanna prima, cioè è Dio che si impegna, l'uomo riceve a questo punto, cioè è Dio che si impegna a deporre il suo arco sulle nubi, no? E questo riguarda ancora tutti appunto gli esseri viventi che sono ripetuti ad ogni versetto a quel punto lì. Cioè io e loro. E quindi a me è sembrato questo molto importante, che a questo punto, dopo, come dire, Dio riparte, in qualche modo una nuova creazione, diciamo così. Ma a questo punto Dio si impegna a non distruggere più con questo diluvio, e si impegna Lui. E quindi a me sembrava molto importante questo, non è, dopo ci sarà l'alleanza bilaterale, quindi il segno, ci sarà un segno che impegna l'uomo, ecco appunto la circoncisione, ma qua a me non sembra ancora, qui è Dio che dice la creazione deve andare avanti perché l'uomo è incline al male, aveva già detto, e quindi prendiamo così e andiamo avanti, insomma un po' banalizzando. Ma
quello che diceva prima Maurizio mi sembra estremamente significativo. Il Pentateuco noi vediamo in questi testi, pensavo in questo momento, vediamo delle specie di anticipi di ciò che sarà propriamente più avanti, l'esodo, il Levitico, ci possono fare tanti esempi in certi testi, in certi racconti, per esempio nel racconto del diluvio che precede, non parlo del capitolo 9 adesso, noi vediamo che si suppone che Noè sappia già la distinzione fra animali puri e impuri, una distinzione che nessuno ha mai fatto e che non troviamo neanche nel capitolo 9 qui, non c'è questa distinzione, perché secondo chi ha scritto il capitolo 9 questa distinzione è estremamente significativa, sarà soltanto nel Levitico capitolo 11 perché riguarda Israele, mentre invece nell'altro, nel racconto precedente qui, ecco, Noè sa già quali sono gli animali puri e gli impuri che deve far entrare, mentre normalmente ne fa entrare un paio di ogni specie, per i puri li fa entrare sette paia, il testo, perché poi devono essere offerti, eccetera. Però per dire che il centro del Pentateuco è chiaramente il Sinai, ma il centro di questo commento, cioè dei giubilei, non è il Sinai, è il Sinai è un'applicazione, questa è l'impressione che dà, è una attuazione speciale sicuramente, ma particolare per Israele, ma ciò che conta veramente, ed è un'applicazione di che cosa? Di quello che è già per tutti, è più importante Noè che Mosè. Ecco, è molto interessante questo, perché significa una relativizzazione di quello che è poi centrale nella scrittura che noi abbiamo, cioè la distinzione tra Israele e gli altri. Ecco, se il patto è con Noè, la cosa che conta è Noè, e Noè c'è tutta l'umanità, e questo è fondamentale qui. Però riflettevo adesso, non voglio aggiungere a questo, per il testo di oggi farei notare il versetto 3, l'avete, è già stato fatto notare, ma è una enorme novità, enorme, perché il testo di Genesi 1 a noi sembra molto piano, tranquillo, e invece è un testo fortissimo dove l'uomo non può, dove non c'è nessuna, tutti sono vegetariani. E il motivo è proprio questo, perché l'autore vuol dire, non è normale, nell'intenzione di Dio non ci deve essere violenza e dolore inflitto, neanche agli animali, non si può. Adesso cambia qui, è un enorme cambiamento, e come vediamo non c'è la distinzione animali puri puri, qui verrà dopo, ma c'è al versetto 4, no, volevo finire il concetto di animali puri impuri che qui non c'è ancora, mentre certi racconti lo presuppongono, perché è il capitolo 11 del Levitico che spiega cosa significa. Se viene però collegato con un testo come questo e col capitolo primo della Genesi, che è lo stesso autore, il significato del fatto che a Israele sono sottratte la gran parte degli animali, si può mangiare, è perché è in qualche modo collegato col fatto che di per sé ci vuole qualcuno che attesti che di per sé non c'è il potere sugli animali, mentre all'umanità in generale è dato questo, non c'è distinzione qui di animali, tutti gli animali possono essere uccisi per essere mangiati, però a Israele sarà fatta una drastica restrizione di questo. Vabbè, questo era solo il versetto 4 e 5 sono molto importanti perché appunto attestano la medesima idea, stabilendo che la vita è il sangue, o il sangue è la sede della vita. Stabilendo questo, non mangiare il sangue significa che tu non hai potere sulla vita. Il fatto che tu uccidi l'animale non significa che tu hai il potere sulla vita degli animali, che la vita non ti appartiene. La vita appartiene a Dio, quindi il sangue va versato. Non si può mangiare il sangue, che è molto importante. Troviamo queste norme pensate qui in base a questa la Genesi per tutta l'umanità, le troviamo persino quando si deve, per esempio negli Atti degli Apostoli, capitolo 15, quando si devono stabilire le norme che tuttavia i non ebrei che appartengono al popolo vengono uniti al popolo dell'alleanza, ecco, devono comunque seguire, che sono le norme stabilite. Queste norme normalmente i pagani non le seguono, ecco, ma secondo la scrittura questo varrebbe per tutti gli uomini, e perciò si chiede loro di non mangiare gli animali soffocati, eccetera, di non mangiare il sangue. Sono tutte le norme che sono alcune delle norme di Noè, date a Noè. E poi c'è il versetto 6, che è molto importante, perché stabilisce un principio giuridico. Chi sversa il sangue dell'uomo, un principio giuridico che verrà poi applicato successivamente nella legge di Mosè, chi versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà versato. Non si può escludere la possibilità, molto diffusa anche nell'antichità, che si possa risarcire un omicidio con un'ammenda pecuniaria. Non si può. Cioè, è talmente importante la vita dell'uomo, e difatti viene giustificata qui con la formula del capitolo primo, perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio. Quindi è sacro, e perciò chi uccide un uomo non può cavarsela con un'ammenda, che l'ammenda sembra in qualche modo paragonabile, ecco, al valore della vita dell'uomo. Naturalmente questa è una norma che fa riferimento, qui è detto in modo solenne, ecco, che deve essere versato il suo sangue dall'uomo, significa naturalmente fa riferimento ai tribunali. L'omicidio, bisogna stabilire, non è una norma per la vendetta, cioè, anzi il contrario, la vendetta sarà molto ostacolata. Ecco, nella scrittura già l'abbiamo vista, la contrarietà al capitolo 4 di Dio alla vendetta, protegge addirittura Caino che ha ucciso volontariamente. In un certo senso questa norma, questo principio giuridico legale, per Caino non vale. Per Caino non vale. È interessante. Perché qui si stabilisce che chi uccide volontariamente deve essere ucciso legalmente, deve subire la pena capitale, mentre per Caino questo anzi viene protetto da Dio. Credo che i rabbini si pongano questo problema e dicono, ci sono due tribunali naturalmente, questo è il tribunale umano, il tribunale terreno deve fare così, ma in quel caso di Caino chi ha giudicato Caino è il tribunale celeste, e lui fa come crede, fa diverso, protegge Caino anche se ha ucciso volontariamente. Ecco, siamo invitati a pensare in questa Eucaristia a tutta l'umanità. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Pensando appunto a tutta l'umanità, continuiamo a invocare la benedizione di Dio su ogni carne, e preghiamo soprattutto per la fratellanza tra tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a invocare dal Signore il dono della pace per tutti i luoghi che sono più insanguinati, per tutte le guerre dimenticate. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per i potenti della terra, per chi governa, perché nell'esercizio delle loro funzioni cerchino la giustizia e la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Proviamo ad affidare al Signore ogni uomo che soffre sulla faccia della terra e tutti i più esclusi, più emarginati, i migranti. E preghiamo perché il Signore tocchi i cuori degli uomini e li apra alla solidarietà, alla condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere, per quanti ci chiedono un ricordo, per quanti più hanno bisogno in questo momento dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordo il matrimonio di Pierpaolo Bastia e della Cristina, quindi ricordiamoli al Signore insieme con la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche il compleanno di Massimo Bedogni, quindi ricordiamo anche lui al Signore, sua sposa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per il rapporto dell'uomo con la creazione, per tutto quello che si sta pensando in questi anni a questo proposito, perché davvero si aprono i nostri occhi per vedere quanta violenza stiamo facendo ancora. E quindi davvero il Signore ci dia anche con la creazione una nuova comunione. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ieri è stata data notizia che è il nostro paese accusato di crimini contro l'umanità per gli accordi stipulati con la Libia in riguardo ai migranti, e questi accordi sono stati stipulati da governi che anche noi abbiamo sostenuto, la maggior parte di noi, e io penso che sia una cosa che ci dovrebbe far pensare, perché siamo più consapevoli della nostra compartecipazione alle grandi tragedie del mondo attuali, non solo quelle passate, perché possiamo, nello spirito con cui ha cercato di educarci Don Giuseppe, possiamo essere più consapevoli e non così conformisti e tante volte anche distratti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Aggiungiamo anche tutte le altre nostre intenzioni abituali, nostri malati, intenzioni di chi si affida al nostro ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.